Riprendiamo da qui dunque, riprendiamo anche con la musica come sempre, nel frattempo le 13:31. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Lo diciamo per completezza di informazione, abbiamo citato il Met Gala, non possiamo far finta di niente e pensare che tutti sappiano di che cosa stiamo parlando. Diciamo che tutti quelli che si occupano un po' di moda, anzi che sono anche solo un po' interessati alla moda, chi si occupa di moda sa esattamente di che cosa parliamo, e chi magari aveva l'abitudine ai tempi quando ancora c'erano quelle riviste cartacee di sfogliarle, allora il Met Gala è questa cena annuale che serve a raccogliere fondi per il Metropolitan Museum di New York ed è organizzato ogni anno dalla rivista di moda Vogue, diciamo che è una delle più famose al mondo di riviste di moda, poi ne sono arrivate altre, però insomma quando parliamo di quello parliamo anche di Anna Wintour, che è la famosissima direttrice di Vogue, che è quella che poi ha fatto l'ispirazione per Il Diavolo Veste Prada. Quella persona lì in realtà era Anna Wintour, direttrice di Vogue da tanti anni, e in questa cena arrivano i più grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo vestiti in modo assolutamente eccentrico, e si fa la gara a chi riesce a vestirsi in modo più pazzo. E allora quest'anno il tema, perché c'è sempre anche un tema, era lo stilista compianto Karl Lagerfeld. Allora molti sono arrivati con degli abiti che lui aveva disegnato, alcuni uomini sono arrivati con dei panciotti giganteschi, neri, tutti pelosi, ci sono attori che sono arrivati travestiti dal suo gatto. Sapete che lui aveva un gatto al quale ha lasciato anche, mi sembra, un'eredità addirittura. Comunque questo gatto che era diventato un mito, qualcuno è arrivato travestito da gatto, insomma, tutti i vestiti più pazzi degli Stati Uniti sono finiti lì in questa cena che si è tenuta proprio ieri sera. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, poi parliamo un attimo di cinema perché è arrivato un altro record. Vogliamo parlare di quante persone vanno al cinema e di quello che vanno a vedere.
Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu, fez o tudo virar nada e vice-versa, foi submersa, a azeitona na empada que era eu. Você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu, fez o nada virar tudo, me deixou mudo de tanta manha. Cê me acanha, minha estranha, é um prazer de que sempre padeço. É do fim, começo e reconheço que o avesso sempre esteve.
Caleidoscopio, você me apareceu. Questo caleidoscopio ricorda un po' com'era magari guardare nella sala dove si teneva appunto questa cena di raccolta di fondi del Met Gala. Cambiamo discorso, però vogliamo parlare appunto di questo scorso fine settimana lungo per molti, è stato piovoso dalle nostre parti, non so da voi da dove ci state ascoltando, ma magari molti di voi sono andati al cinema perché erano i giorni perfetti, era tutto grigio, avevamo libero. E allora sappiate che domenica il film di animazione Super Mario Bros, il film uscito all'inizio di aprile e distribuito da Universal Pictures, ha superato il miliardo di dollari di incassi. È il primo film a riuscirci in questo anno, che ha raggiunto solo il suo quinto mese. Secondo un sito che raccoglie dati sugli incassi cinematografici, che si chiama Box Office Mojo, dall'inizio della pandemia sono solo altri 4 film ad aver superato il miliardo di dollari di incassi complessivi, e sono Spider-Man, No Way Home, Avatar dell'acqua, La Via dell'Acqua, Top Gun e Jurassic World. Sono film che però sono usciti prima, l'anno scorso, e allora questo è il primo film a superare il miliardo di dollari. E allora che cosa dimostra questo grandissimo successo? A parte che Super Mario Bros. Sta andando alla grande e vogliamo anche capire perché. Non so se l'avete visto, ma anche che la gente sta tornando al cinema. E diciamo che la notizia importante, la notizia bella di tutta questa storia è che si sta tornando al cinema. Non ancora quanto prima della pandemia, ma si sta tornando al cinema. Ora, chi ha più di 45 anni non ha bisogno di spiegazioni, si sa di che cosa si parla quando si parla di Super Mario Bros. Anche solo di Super Mario. C'eravamo quando è nato, quando l'hanno inventato. Ci abbiamo giocato e Nintendo forse è l'unico nome di azienda produttrice di videogiochi che conosciamo per nome, perché l'abbiamo letteralmente avuto tra le mani. Ci abbiamo giocato a quel piccolo Game & Watch, quelle piccole console a cristalli liquidi che ancora non avevano dei giochi intercambiabili. Erano delle console con un gioco solo e quello c'era e tu giocavi a quello stesso gioco per giorni, per settimane, per mesi, perché quello avevi. Però alla fine di tutta questa storia mi è venuta anche voglia di capire che cosa aveva veramente di innovativo Mario, questo idraulico che da giochetto è diventato a un film di mega incasso in questo 2023. E dunque tra un attimo, subito dopo i Toto, ne parliamo e vediamo che cosa ha portato di nuovo questo signor Mario.
Georgia, pudding pie, kiss the girls that made them cry.
Allora, tante cose da dire, no? Su questo Super Mario e sul film Super Mario Bros. Che è uscito, che è anche nelle nostre sale e che magari qualcuno di voi ha proprio avuto modo di vedere negli scorsi giorni di libero. Allora, prima di tutto andiamo di colonna sonora adeguata. Perché ci vuole, per tornare un po' così nei panni di Mario. Poi lo togliamo perché magari, visto che non stiamo giocando, magari ci dà anche un po' fastidio. Comunque, nasce nel 1985 per Nintendo ed è diventato uno dei giochi più iconici e influenti nella storia dei videogiochi. E io devo dire che sono già un po' stufa di questo sottofondo, allora rimetto una musica un po' più normale, non so voi. Ecco qua. Grazie comunque, è stato bello sentire un attimo la musichetta. Allora, il gioco segue le avventure di Mario, che è un idraulico italo-americano, e questo nel film emerge molto bene. Stranamente, però, i suoi genitori hanno un accento che non è italofono, hanno un accento molto strano, piccola considerazione sul film. Comunque, è un idraulico italo-americano con un cappello rosso, una maglietta blu. Nel film c'è anche suo fratello Luigi, che ha una parte abbastanza importante in questo film, dunque è un po' anche la sua di riscossa. E lui, comunque, questi due, o Mario, comunque nel gioco, deve attraversare tutti i livelli e i mondi per salvare la principessa Peach dal malvagio Re Koopa. Durante il gioco Mario deve evitare o sconfiggere vari nemici e risolvere enigmi per progredire. I famosi livelli. Allora, che cosa ha fatto Mario di nuovo in quei tempi, in quegli anni 80, che è rimasto fino ad oggi? Che cosa ha fatto di nuovo? Allora, prima di tutto ha portato lo scorrimento laterale. Super Mario ha introdotto l'idea di un livello a scorrimento laterale continuo, dunque noi giochiamo correndo da sinistra verso destra e dunque c'è la giocata orizzontale, diciamola così. Poi c'è la raccolta di oggetti, anche quella era una cosa nuova. Il gioco ha introdotto questa idea di raccogliere ad esempio le monete per avere i soldi per avere, e poi i punti domanda che ti davano i poteri. Insomma, avevi la possibilità di raccogliere dei bonus, chiamiamoli così. Poi c'erano i salti, resi famosi anche qui. Il salto preciso dell'abilità di Super Mario arriva grazie a lui, poi tutti i giochi del mondo a fare i salti. E poi c'erano questi mostri o questi boss finali. Super Mario ha introdotto la tradizione dei giochi di avere un cattivo da sconfiggere alla fine di ogni mondo. Cos'altro possiamo aggiungere? Che Super Mario ha portato queste cose negli anni 80, ma in realtà non è mai andato via. È continuato ad esistere, si è evoluto. Noi ce l'avevamo a piedi, il nostro Mario, che correva, doveva saltare via i tubi, doveva prendere a testate i punti di domanda. E oggi è diventato Super Mario Kart, perché oggi ci sono le gare automobilistiche e dunque Super Mario una volta aveva un go-kart, magari era un po' più rustico, adesso c'ha le auto, anche lui abbastanza sofisticato. E sono delle gare di velocità, dunque bisogna vincere, sconfiggere gli altri, che possono essere dei tuoi amici, perché al giorno d'oggi a Super Mario puoi giocare in tanti e dunque non sei più solo tu contro un computer, ma tu contro qualcun altro che sta giocando. Altra cosa molto interessante di questo Super Mario anni 2000-2023 è che appunto la sala non era piena di bambini come uno si poteva aspettare, perché uno dice è un film d'animazione, ci saranno i bambini, arriveranno al massimo a 10-11 anni, e invece no. Proprio grazie a questo successo che Mario continua ad avere tra giovani e meno giovani, è proprio che si continua a giocare, che sono anni da quel 1985 che si continua a giocare con questo personaggio. Altra curiosità ve la dico tra una canzone. L'ultima, dopo abbiamo finito.
E girano, girano gli uomini sopra la giostra del mondo, come i valzer delle cameriere fra i tavolini alla fine del giorno. E girano mosconi e chiacchiere nei saloni dei parrucchieri, girano i tacchi delle signore a notte fonda sui marciapiedi. E nei weekend in processione nei supermercati, narcotizzati dalle occasioni, comprare ed essere comprati, comprare ed essere comprati. E io e te accarezzati da una gioia breve e dal sorriso delle cassiere, soddisfatti o rimborsati, sommersi o salvati. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per vocazione, e chi siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione.
di tutti gli uomini per bene, chi non sapere, chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Da, 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 da. Girano, girano gli uomini, d'un dolce amaro girare in tondo, di vecchi amanti nelle barriere, come fare nella fine del giorno. E girano motori e femmine, girano e caccia bombardieri, mille caviglie e mille tagliole, intorno al pozzo dei desideri. E nei weekend, in confessione nei supermercati, tra gli affettati e le comunioni, mangiare ed essere mangiati. Mangiare ed essere mangiati. Ed io e te, affaticati da un dolore lieve, e dalle trombe e dalle bandiere, sorridenti e circondati, sommersi o salvati. Beato il cane al passo del padrone, e chi è uno stupido per poche azioni, e chi siccome te non osso in bocca non dirà le sue opinioni. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non vuol sapere, e chi ha confuso la vita. Io rinnego tutto prima del blackout, prima che faccia notte, prima che il vento arrivi e il gallo canti tre volte. Beato il cane al passo del padrone, e chi è uno stupido per poche azioni, e chi siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapeva e chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Da, 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 da. Da, 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 da. E chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. E girano, girano gli uomini.
Francesco Gabbani, l'abitudine. Allora, abbiamo tanto parlato di Super Mario, di Super Mario Bros, del successo che sta riscuotendo anche nelle nostre sale, perché effettivamente anche quando sono andata io, che era una sera, era una delle proiezioni serali, c'erano tante persone, c'erano tanti giovani che sono venuti a vedere questo film, in cui lui ovviamente non è che deve salvare la principessa, perché la principessa in realtà è già emancipata, è già indipendente, non sia mai che nel 2023 una principessa ha bisogno di essere salvata da un Super Mario, da un idraulico, no? Però lei deve liberarsi da Bowser, che è quello cattivo, insomma, quello che deve sempre sconfiggere Mario, che alla fine riesce a sconfiggere, però non lo fa tanto per salvare lei, lo fa anche per salvare suo fratello Luigi, appunto, che è stato preso anche lui da un'altra parte, e alla fine i due si ritrovano. E soprattutto c'è anche la storia del papà e del figlio. Alla fine anche il papà riconosce il valore di Mario, che nel film è un ragazzo che trova la sua strada. Lui crede nella sua piccola ditta, crede nel suo essere idraulico, mentre il papà insomma non ci crede tanto, e alla fine vincono tutti i buoni sentimenti. L'ultima curiosità che volevo darvi riguardo a questo personaggio è che la sua prima apparizione era nel 1981 ed era in un altro gioco, era nel gioco Donkey Kong, che anche quello era un piccolo Nintendo, e il personaggio di Mario si chiamava Jumpman e non era un idraulico, ma chissà perché era un falegname. Ultima curiosità che riguarda Super Mario e delle novità che ha portato nel mondo dei videogiochi e del cinema, perché no? Abbiamo l'ultima canzone prima dell'informazione, è quella dei Simple Minds. Don't you forget about me.
Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't
quando alle 14.30 in spoiler giochiamo al nostro classic, un sacco di cose mi sembrano dei classici. Questa canzone che abbiamo appena sentito mi sembra un classico, era quella dei Simple Minds. E ritorniamo nel mondo dello spettacolo, nel mondo dei libri, dei podcast, delle serie, del cinema. Ovviamente non tutti i giorni tutte queste cose, ma almeno un po' sì. Tra pochissimo parliamo di Hollywood, intanto però ascoltiamo Mike Oldfield e Maggie Reilly in Moonlight Shadow, perché questo è spoiler. E con voi ancora Sandy Altermat. Delle notizie importanti che arrivano da Hollywood in queste ore, ne abbiamo sentito parlare anche durante il radiogiornale, di questo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. Sappiamo che gli sceneggiatori sono fondamentali, sono quasi più importanti degli attori, perché se non c'è una storia raccontata nessuno la può raccontare, e allora per arrivare ad avere quella storia devi avere chi la scrive. E allora che cosa comporta? Quali saranno i problemi importanti legati a questo sciopero, che è il primo in 15 anni e non si sa quanto durerà? È iniziato oggi. Allora, Ad esempio, i primi proprio a subirne le conseguenze probabilmente saranno alcuni programmi televisivi. I famosi talk show televisivi americani, forse più avanti poi i problemi li vedremo anche sulle nostre piattaforme streaming, ma adesso parliamo di questi programmi storici che esistono da sempre, che sono tanti e stanno in piedi perché sono brillanti, sono fonte di grande intrattenimento, ci sono interviste ad attori, cantanti, scrittori, politici, vengono affrontati tutti i temi attuali e questi presentatori, anche se sono bravissimi e molti di loro, quasi tutti, vengono dalla comicità, dunque hanno la capacità di battuta, hanno uno sguardo diverso sulle cose, ce la potrebbero fare magari a farne uno a settimana da soli. Ma farne uno tutte le sere con 3-4 persone e con un monologo d'apertura, insomma, non è proprio facile. Parliamo del Late Show con Stephen Colbert, parliamo del Late Show con James Corden, parliamo del Daily Show, del Tonight Show, del Tonight Show con Jimmy Fallon. E poi ci sono anche quelli storici, no? Quelli che avevano... Oh mamma, come si chiamava quel Larry famosissimo? Adesso mi viene anche il nome. Comunque ce ne sono di storici e di giornalisti che hanno fatto proprio la storia anche della televisione con i loro programmi. E allora attraverso la Writer Guild of America, il sindacato che difende gli sceneggiatori chiedono soprattutto maggior riconoscimento economico. Perché? Perché l'evoluzione del mercato delle produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni ha profondamente trasformato il loro lavoro. Questa trasformazione arriva soprattutto dopo, grazie al successo delle piattaforme streaming. Dunque anche noi ci siamo accorti che ci sono molte più cose da vedere e dunque il lavoro è radicalmente cambiato. È cambiato come lavorano e come viene valutato il loro successo, perché sono come vengono calcolati, insomma, i proventi del diritto d'autore. Per la maggior parte degli sceneggiatori di Hollywood il lavoro è non solo molto precario, ma anche mal retribuito a questo punto, tanto che non riescono più a vivere nelle città principali dove si lavora, come Los Angeles, come New York, perché lì la vita è troppo cara, è cara la vita, sono alti gli affitti e loro non ci possono stare. L'associazione che rappresenta questi produttori, invece, dall'altra parte, e i distributori cinematografici e televisivi, hanno detto che sono aperti alle trattative, sostengono che le richieste di una maggiore partecipazione al successo delle loro produzioni siano incompatibili con i fondamenti della nuova economia dell'intrattenimento dove stabilire il successo di un contenuto è molto complicato. Allora, per capirci un po' qualcosa, una volta una serie era fatta di 20 puntate forse a stagione, adesso non so, 20, 22, 25 puntate. Oggi quelle delle piattaforme hanno 8, 10 episodi a stagione e a volte sono anche delle miniserie. Dunque sono 8, 10 puntate, finito. Dunque meno soldi. E poi mentre ci lavori hai anche un vincolo dell'esclusiva che ti impedisce di accettare altri lavori. Questa è un'altra cosa. E una volta poi per i diritti d'autore questa serie andava in onda, tu guadagnavi, se la serie andava molto molto bene, poi qualcun altro la ricomprava e la voleva rimandare in onda e tu riguadagnavi dei soldi per quello che avevi scritto. E oggi non è più così, perché vanno a finire su una piattaforma streaming, una volta tu hai ricevuto il tuo praticamente forfè e lì rimane, e quello è quello che hai ricevuto per molto meno lavoro. Dunque noi vi terremo abbastanza aggiornati, penso, su quello che succede, perché è parte integrante di quello di cui vi parliamo tutti i giorni in questo programma. Per quel che riguarda le serie, forse il ritardo lo vedremo tra un annetto, però in TV probabilmente già da stasera qualcosa in meno si vedrà.
Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Devi avere
siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio.
Allora, abbiamo parlato anche dello sciopero degli sceneggiatori, ma anche degli autori. Ovviamente quando stiamo parlando di programmi televisivi come le interviste, questi late night che vanno in onda in seconda e in terza serata, si parla anche degli autori, perché appunto questi presentatori, anche se sono bravissimi, non riescono a tenere il passo, a fare 3-4 interviste più monologo un giorno, cioè ogni giorno per 5 giorni alla settimana. Prima ho avuto un piccolo lapsus, non mi è venuto un nome, ho sparato lei. In realtà mi veniva in mente Larry King, che non c'entra molto con questo tipo di programma. Lui certo aveva delle interviste e lui forse aveva anche degli autori, ma sicuramente il 90% di quello che usciva dalla sua bocca era farina del suo sacco, Larry King. Mentre l'altro che in realtà avevo in testa, e quando penso a quelli famosi, quelli che non fanno più quel tipo di programma, l'altro era David Letterman, che in realtà ha continuato poi magari in un altro formato. Quando ha smesso di fare televisione si è fatto crescere barba, si è finalmente lasciato andare, non ha più dovuto essere presentabile, tra virgolette, come ha dovuto fare per tanti anni, però ha continuato con un tipo di intervista che magari durava più di quei soliti 10 minuti ai quali era abituato. Chiuso il discorso sciopero a Hollywood, tra poco un tema abbastanza leggero, però parliamo sempre di attori. Adesso ci ascoltiamo questa bellissima dei Verve, Bittersweet Symphony.
Symphony that's life.
In quegli anni 90 meravigliosi sono arrivati anche i Verve con Bittersweet Symphony e Bello Leggere, che finalmente dei ragazzacci come Gallagher degli Oasis hanno parlato solo bene dei Verve, dicendo che come loro non li fanno più. Ecco, mi hanno praticamente rubato il pensiero. Comunque, mettiamo da parte i Verve, abbiamo detto che avremmo parlato ancora un po' di cinema, parliamo di attori e di quelle cose che vediamo spesso nei film americani, che sono delle scene che abbiamo visto solo lì, almeno io credo, nella vita vera non penso di averle viste se non negli Stati Uniti, dove a un certo punto un personaggio, di solito è un attore, che non riesce a fare l'attore, perché il cinema è pieno di attori che non riescono a fare gli attori, che per guadagnarsi da vivere va a fare un lavoro che è un po' un lavoro da ultima spiaggia, perché non ha altre alternative, ha bisogno di guadagnare da vivere o forse non ha voglia di lavorare veramente. Allora cosa va a fare? Va a fare il sandwich man. Avete in mente? Sono quelle persone che stanno fuori dai negozi o all'angolo della strada, perché loro negli Stati Uniti hanno gli angoli della strada dove due strade si incrociano, e dove ti metti con addosso un cartello davanti e un cartello dietro con scritto, che so io, la promozione del giorno, oppure con la freccia che dice vai di là che mangi l'hamburger più buono del mondo. Ecco, quel lavoro lì è un lavoro un po' da attore che non riesce a trovare da recitare seriamente. Allora, notizia che riguarda uno zoo del Regno Unito che sta adottando una soluzione abbastanza drastica per porre fine al fastidio dei gabbiani. E cosa hanno fatto? Questa notizia che ho trovato due volte sul sito della BBC. La prima volta era una notizia, la seconda stavano ancora cercando la persona per farlo. Loro cercano persone da assumere disposte ad indossare giganteschi costumi da uccello gonfiabile per spaventare i gabbiani. Allora, ce n'è uno che l'ha fatto per dimostrazione su questa notizia della BBC. Non sorprende che gli interessati al ruolo debbano essere estroversi, e ha proprio agio nell'indossare questo tipo di vestiti di costume, stavo dicendo vestito. Soprattutto fai un sacco di chilometri, perché in questo piccolo, in questa promozione, in questa pubblicità dove si cerca questo personaggio disposto ad accettare questo lavoro, si vede questo qua travestito da uccello gigante che corre a destra e a sinistra nello zoo per spaventare i gabbiani. Il fatto è che i gabbiani, si legge sull'articolo, spaventano e rubano soprattutto il cibo alle persone, ma rubano il cibo anche agli animali, a quello che loro buttano nelle gabbie, dunque veramente non va bene. E allora, chiuso questo discorso, tra pochissimo arriva il nostro momento classic. Sapete di che cosa si tratta? Si tratta di riuscire ad indovinare quello che io vorrei farvi indovinare dandovi degli indizi. Potete partecipare o anche no, se avete voglia scrivete allo 076 321 1113, altrimenti giocate così per conto vostro, tanto così per far andare un po' la mente, un po' come le parole crociate. Tra poco iniziamo, adesso ci ascoltiamo questa canzone che è già difficile da pronunciare, e allora ce l'ascoltiamo e basta. Lui è Adriano Celentano.
prison calling ain't 9 years old.
You the cold maids say one prison calling ain't 9 years old. All right.
When I stay in the shoes and I will hold Bill the scene, then a whole red maybe get the color boss dying. Behind me, get a cold. Bever says, stay yet, Bill Joe. When I stay in the shoes, and I will hold Bill the scene, then a whole red maybe get the color boss dying. When it's the same, I ain't gonna call me a steen. You know, if it's all another judge, you got Bever's a sham. You're the coming out, choose not by, but not so hope, hope, but just getting along the corporate, no time. Light the shoes ago, my man. You've been tossed to the mountains called the Raider Girls. Oh, something.
Aye, 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 says me. Then he got some COVID diesel. Eyes. You the cold maid, say one prison calling it's not shoes up. All right.
To land a chisel number tough, hold on to get tanned, left face to go. We been seeing in the sand, and the shoes are coming in. This is two of the cars, the number four, one of the guys just take. Hi, hi, my chance, let ain't a kill, so no, it feels on. Hi, unicorn and majesty, one piece in combination, and two zone, alright. You know, I feel as you got them and don't. There's people that are still out of deep, yo. There's people that actually like deep in you.
La lasciamo sfumare così, com'è la sua natura. Adriano Celentano, eravamo negli anni 70, sono praticamente le 14.30, siamo molto puntuali oggi con il nostro Classic. Per chi non l'avesse mai sentito, allora ogni giorno, intorno a quest'ora, minuto più, minuto meno, vi raccontiamo una cosa che è diventato classico, che sia un film, che sia una serie, un libro, qualunque cosa che è classico, così, nell'immaginario collettivo. E allora vi raccontiamo dandovi degli indizi senza dirvi però di che cosa stiamo parlando. Poi mettiamo una canzone e voi avete tempo di pensarci. Se volete scrivete allo 076 321 1113 e poi ci sarà anche un'estrazione che avviene sempre al venerdì. Diciamo chi è riuscito in tutta la settimana a indovinare, facciamo un'estrazione così per gioco, e si vincono comunque due biglietti per il cinema. Allora siamo pronti per il classico di questo martedì 2 maggio.
Gotta write a classic.
Allora, devo dire che mi sono un po' messa in difficoltà da sola, perché è un classico di un genere particolare. E questo è già un indizio, non è proprio troppo vago quello che sto dicendo. Arriva dagli anni 80, perché mi sono detta, scusate, ma i classici non sono proprio solo le cose che arrivano dagli anni 30, 40, 50, 60. Ogni generazione ha il proprio classico, perché il classico è proprio una cosa che ha segnato anche una generazione. Dunque, siamo negli anni 80. Dunque è importante per noi, che abbiamo più di 45 anni almeno. Chi ha creato questa cosa, questa opera, ha guadagnato tanto. Dunque è una forma d'arte che ai tempi portava molto guadagno. Noi sappiamo di tanti artisti che sono morti poveri, questi no, sono ancora vivi tra l'altro. È un'opera fatta di tante piccole opere all'interno. Come l'altra volta, tra un attimo vi dico anche di che genere di opera si tratta, perché la volta scorsa vi ho detto a un certo punto che era un libro, allora posso dirvi che non è un libro. Posso dirvi che però questa forma d'arte trasmette dei messaggi legati all'ingiustizia sociale, ma anche alla spiritualità, e lo fa con le parole. Non è un libro. È un album. Rappresenta una svolta abbastanza importante per quegli artisti che l'hanno creata, e quest'anno in marzo compirà 36 anni. Non so se darvi degli altri indizi, cosa dite? Riuscite ad arrivarci così? È un classico di un certo genere, vi ho detto che si tratta di un album, è degli anni 80, ha portato tanto guadagno a queste persone, è un'opera fatta di tante piccole opere, ovviamente, e trasmette messaggi importanti che anche per noi di quella generazione erano importanti. Alcuni erano politici, altri erano spirituali. Dunque, per noi che leggevamo i testi dentro nell'LP, nel disco, arrivavamo magari a sentirci meno soli. Detto questo, ci ascoltiamo una persona che non era ancora nata. Lei è Miley Cyrus. Si intitola Flowers. Il tempo a voi di provare ad indovinare di che album sto parlando.
We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Love me better.
Miley Cyrus con Flowers, che finisce anche con questo suonino un po' da vinile, anche se non lo so se Miley Cyrus ha mai comprato un vinile. Se l'ha fatto, l'ha fatto solo perché sono tornati di moda. Allora, il nostro classic, ci avete provato e avete fatto bene? Voi che magari state guidando, ci avete solo pensato e avete fatto bene anche voi? Allora, si parlava di un album, non è The Wall dei Pink Floyd e non è nemmeno un album dei Rolling Stones. È vero che erano delle informazioni che effettivamente potevano andare bene anche per questi dischi, e dunque me ne scuso, magari avrei dovuto dare qualcosa di più preciso, perché stavo parlando del The Joshua Tree degli U2. E allora è un classico della musica rock, uscito nell'87, e certo li ha fatti guadagnare, perché ai tempi ancora si guadagnavano tanti soldi con i dischi. È l'album che contiene With or Without You, Still Haven't Found What I'm Looking For, Where the Streets Have No Name, sono le piccole opere d'arte all'interno della grande opera. Sono brani che hanno definito il suono degli U2. Arrivavano da 3 anni di pausa dopo The Unforgettable Fire, hanno avuto modo di ripensare un po' la loro immagine, il loro suono. Quel suono è rimasto con loro fino ad oggi, e per noi che appunto leggevamo i testi sui dischi in quegli anni 80 erano piccole lezioni di vita, come ad esempio I Still Haven't Found What I'm Looking For ci dava la speranza che anche se tu cerchi e tu trovi a un certo punto l'amore, trovi delle risposte, trovi alla fine quella serenità, quella pace interiore, la troverai, ma solo per dei piccoli momenti. Dunque è giusto che tu vada avanti a cercare. Adesso non so se l'ho raccontata bene. Raniero Madera, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi ospitato per parlare di musica, insomma, mi fa sempre
certo,
piacere.
Perché scusa, con te di musica bisogna parlare, è il nostro responsabile musicale, ecco, per questo l'ho invitato, perché stamattina sono venuta da te.
Sì.
E ho detto, io vorrei parlare di un album, no? In questo classic di questo martedì vorrei parlare di un album, ne abbiamo fatti passare alcuni, e quando abbiamo nominato gli U2 a te è venuta in mente la tua vita precedente.
La mia vita precedente da venditore di dischi.
Esatto.
Bello, questo è stato un disco che ricordo veramente con tanto piacere, proprio perché è successa una cosa molto strana all'epoca, quando uscì nel 1987, vado, sì, così a braccio, sì. Uscì questo disco perché arrivai per l'apertura del negozio con una fila incredibile di persone, cosa mai successa prima, che aspettavano l'apertura, al che poi mi sono chiesto, ma come mai tutta questa gente, no?
Proprio sul pezzo,
no, ma ero abbastanza sul pezzo, però non è che avevo dato proprio così questa grandissima importanza all'uscita del disco degli U2, anche perché è vero che gli U2 erano già abbastanza conosciuti,
sì, sì.
È vero che a livello, diciamo così, internazionale si erano proposti molto bene anche durante il Live Aid, perché poi è stata un po' la molla della conoscenza a livello mondiale del gruppo, perché prima erano abbastanza radicati in una nicchia musicale molto particolare
in Europa, anche
in Europa,
sì.
E quindi sono arrivato e c'era tutta una fila di queste persone che aspettava che io aprissi il negozio e insomma ho iniziato a chiedere, ma come mai c'è questo fermento in questa
erano
giornata,
tutti felici di vedere
essere,
te?
Sì, infatti poteva essere un martedì, neanche niente di particolare, perché
sì,
oggi
sì,
le novità musicali escono di venerdì,
sì.
Però molti anni fa le giornate erano, poteva essere un lunedì la giornata di un'uscita di disco, in questo caso era è stata era una giornata normale in settimana. Ed è stato lì che non ero ancora andato in posta che mi sono reso conto che dovevo correre immediatamente perché tutti stavano aspettando il disco degli U2, dei Joshua Tree, che poi naturalmente ascoltandolo mi sono spiegato molto bene del perché, anche perché in effetti poi il disco dopo 28 ore dall'uscita era già platino in tutta Europa, quindi...
Grazie anche a te che sei riuscito a vedere. Ma
esatto.
Tu ricordi quante copie, cioè in un caso così, quante copie ti arrivavano in negozio?
Allora, nel nostro caso devo dire che non era un negozio piccolino,
eravamo
a Locarno,
sì,
ma poteva essere lo stesso a Bellinzona o,
sì,
a Locarno, si ordinavano così, se non si era proprio sicuri, una cinquantina di album, sì. Però ricordo anche di avere sbagliato l'ordinazione, nel senso non tanto io ma quanto la casa discografica, perché me ne ha mandati il doppio. Io arrabbiatissimo, e invece a un certo punto ero uno dei pochi negozi che lo avevo ancora, perché gli altri avevano calcolato secondo loro anche in modo corretto, però io pensavo di aver sbagliato, ne avevo il doppio e ne ho venduti il doppio, quindi mi ricordo benissimo di questa cosa. È stata veramente
grande,
un'emozione, ed è stato anche un periodo fenomenale per le vendite dei dischi, perché parleremo sicuramente anche di altri classici, però è stato un periodo dove si vendeva moltissimo il vinile, e addirittura
era
forse anche
il periodo
più...
era anche il periodo delle magliette.
Il merchandising, sì, che è arrivato anche...
Arrivavano le magliette nere con dietro il logo del gruppo, che era una cosa per noi europei, soprattutto per noi della Svizzera italiana, nuovissima, non le trovavi da nessun'altra parte.
Anche perché poi le magliette erano figlie delle famose pezze. Ti ricordi le pezze che si cucivano sulle giacche jeans?
Sì.
Io ho ancora quella degli
CDC. Oggi.
Mamma mia, metti il disco perché sennò mi viene da piangere.
Metto il disco.
Alla prossima.
Ho scelto questa e non a caso, perché noi stiamo ancora cercando questo percorso che non finisce mai, ce lo ricordano gli U2. si sente quasi la fatica della ricerca del senso della vita in questa I Still Haven't Found What I'm Looking For. Altre canzoni con significati interessanti, adesso non le analizziamo una per una. Possiamo però dire ancora qualcosa sul titolo dell'album, The Joshua Tree, che è stato protagonista del nostro classic. A quanto pare volevano chiamarlo The Two Americas, le due Americhe, oppure Desert Songs, canzoni del deserto. Joshua Tree, vabbè, l'abbiamo raccontato tanto, però è il caso di riraccontarlo oggi. È questo albero molto particolare, con questa forma strana, con queste braccia che sembrano voler toccare il cielo, con queste foglioline. È un albero che è capace di vivere per oltre 150 anni con pochissima acqua. Rappresenta anche la resistenza e la speranza proprio in un ambiente ostile e difficile come il deserto dove cresce. Per gli U2 l'albero rappresenta anche la spiritualità e la ricerca della verità, e Bono ha spiegato anche che l'albero rappresenta una sorta di guida per la band, che li ha ispirati a cercare un significato più profondo nella vita e nella loro musica. Poi, col passare degli anni, abbiamo tanto raccontato proprio anche dell'albero, quello che si vede poi all'interno dell'album, che purtroppo nel 2000 è morto, perché probabilmente aveva raggiunto i suoi 150 anni di vita. Insomma, loro erano andati negli Stati Uniti, erano stati in giro e lì avevano trovato tanta ispirazione per la loro musica, che poi appunto è arrivata dopo 3 anni dall'ultimo album. Chiudiamo il discorso U2 per adesso, il discorso Joshua Tree. Intanto comunque grazie per aver giocato con noi. Adesso però abbiamo Raff, tutto un altro genere. Qui siamo già un po' negli anni 90 e questa si intitola Interminatamente.
Bianca, a passi piccoli, sai solo quello che non vuoi. Piangi, ci provi a vivere e poi non parli mai con tuo. E sei così talmente fragile, ti guardo e mi conforto, sognami. Con gli aeroplani dei massoni, stanca in mezzo ai tavoli, sorridi sempre come fai. Resto lì, ti guardo scrivere e ancora mi confondo. Vieni qui.
collego un po' alla chitarra di questo brano di Raff che sentiamo in sottofondo per parlare della notizia delle ultime, che so, 36 ore, insomma, una delle ultime notizie che arriva dal mondo del rock è che gli Aerosmith hanno annunciato il loro tour d'addio. Oggi non sappiamo mai se un tour d'addio è davvero un tour d'addio. Comunque lui dice non è un addio, ma è il Peace Out Tour, e tra un attimo vediamo anche che cosa voglia dire. Comunque in calendario 40 date, si parla del Nord America, Stati Uniti e Canada, e poi andranno anche a Boston, che è la loro città natale, alla vigilia di Capodanno, poi continueranno fino al 26 gennaio. Il tour inizierà il 2 settembre, stiamo parlando del 2 settembre, dunque autunno 2023, e poi andrà avanti fino all'anno prossimo. E penso sia giunto il momento, ha detto il chitarrista Joe Perry, che ha 72 anni, a proposito di questo tour, ha anche detto è una specie di occasione anche per celebrare i 50 anni che siamo in giro. Non si sa mai per quanto tempo tutti saremo ancora sani per farlo tutti insieme. Li ascoltiamo ovviamente con Crazy, gli Aerosmith, questo Peace Out, che è una sorta di saluto, un po' come di pace e armonia, arriva dagli anni 60, arriva dagli hippie questo tipo di saluto, loro lo usano ancora per salutare in modo pacifico. Peace Out, sono gli Aerosmith, Crazy.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to many times it kinda gets like feeling bad, looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy.
Crazy.
Abbiamo detto che una delle notizie che arriva dal mondo del rock delle ultime ore è quella degli Aerosmith, che hanno deciso di fare questo Peace Out Tour, 40 date, cosa che appunto molti delle nuove generazioni magari non riescono a sostenere. 40 date una in fila all'altra, per quasi una in fila all'altra, qualche giorno di libero l'avranno anche loro. Comunque inizieranno il 2 settembre e finiranno il 26 gennaio. Loro, che come gli U2 che abbiamo sentito prima, sono quelli che hanno ancora vissuto l'era in cui si guadagnava tanti soldi vendendo i dischi. E io torno un attimo a quell'intervento con Raniero Madera e Gilles, che dice: confermo, ho conosciuto Raniero al Music City Soldini 40 anni fa, era il riferimento per la musica nel Locarnese, un'enciclopedia vivente, oggi è stato sostituito da ChatGPT. Ecco, ma intanto Raniero è qui e ci rimette la musica che voi sentite ogni giorno qui su Rete 1.
You feel like your soul would light. You know how love is, how it hurts and burns your world down, and it can tell you lies. Maybe we're
Stephanie Heinzmann con All We Need Is Love, con Jake Isaac. Io sono Sandy Altermat, oggi vi ho tenuto compagnia anche con Raniero Madera. Buon pomeriggio.